Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
E rieccoci qua. E rieccoci per qua. Il post cogitata.
Tra l'altro mi è appena venuto in mente un altro titolo di un libro che...
Qual era?
Il Conte di Montecristo.
Sai che lo sto adesso ascoltando in audiolibro. Perché in realtà l'ho letto già ed è un capolavoro totale.
Sì,
faccio la monografica o a fine novembre o inizio dicembre.
Ti ascolterò molto volentieri, quel libro è assolutamente uno dei miei preferiti.
Capolavoro. Sì, sono molto d'accordo. Grande citazione. Allora io intanto ringrazio tutti quelli... Scusatemi, ringrazio Goyu che come sempre ha fatto il suo e ha regalato 50 abbonamenti. Goyu. Grazie anche a Floria Tosca, grazie a Mr. Bock, grazie a tutti quelli che sono abbonati e che hanno regalato abbonamenti. Siete fantastici, grazie mille. Allora, sai qual è il mio romanzo preferito invece?
Qual è?
Solaris di Stanislav Lem.
Sì, l'ho letto. L'ho letto.
Quindi il gioco di Ender dovrà scontarsi con quel romanzo che per me è...
Allora... Leggi il gioco di Ender, poi leggi anche quelli successivi, mi farai sapere.
Va bene.
Io ti giuro che il gioco di Ender è un romanzo mostruoso e quelli dopo appena leggermente... In realtà il terzo secondo me è persino meglio del primo. Il secondo e il quarto...
No, mi interessa. Mi hai convinto, credo che lo affronterò. Allora, sì, sto ascoltando l'audiolibro letto da Moro Silo, che peraltro straordinario nella lettura del Conte di Montecristo. Lo trovi su Audible se vuoi. Che voce fantastica. E sentiamo le domande, Fede.
Sì, intanto l'unica cosa che ci tenevo a precisare è che c'era sempre il buon David Puente che aveva linkato anche questi due... Così, articoli qua, ovvero Fukushima, 10 anni fa la tragedia, quanto costa un disastro nucleare.
Ecco, con una bella foto fake news in copertina. Foto è l'incendio alla raffineria di Ishikawa, sempre nella baia di Tokyo. L'incendio fu sempre causato dal terremoto e dallo tsunami, non ne Fukushima. L'esplosione, si vede molto bene tra l'altro che questo è un incendio in una raffineria perché il fumo è nero.
Esatto.
Se uno va a vedere il video dell'esplosione di Fukushima, siccome fu un'esplosione di idrogeno e quindi produsse vapore, il fumo è bianco, poi grigio perché è sporcato dai detriti.
Ma peraltro, se non sbaglio, cioè quelle strutture rotonde sono quasi sempre delle raffinerie, non sono...
Sono dei cisterne di gas.
Fantastici.
E poi aveva linkato anche questo, ovvero le radiazioni di Fukushima hanno contaminato l'intero Oceano Pacifico.
È questa. Quella mappa lì, tra l'altro, è bellissima perché se tu clicchi sulla mappa, che quella mappa è autentica, è del NOAA, se tu vai a vedere la didascalia, c'è la leggenda, vedi che è in metri. Quindi o le radiazioni si misurano in metri...
Ma come in metri?
Oppure quella mappa indica qualcos'altro, ovvero la mappa indica l'altezza delle onde di tsunami generate dal terremoto che sono arrivate fino al Sud America e tu puoi vedere che dove sono gialle le onde sono alte un metro, in Giappone dove è nero onde sono alte 10 metri, sono l'altezza delle onde di tsunami, l'hanno spacciata per la mappa delle radiazioni.
Quindi 10 però... metri di radiazioni hai subito.
Che testa di cazzo.
L'hanno diffusa come la mappa delle radiazioni, ma se vai a leggere la leggenda c'è ancora scritto metri, per cui sono le radiazioni in metri. Ma tra l'altro avevano diffuso poi un'altra mappa della contaminazione diffusa dal fallout, che era ancora più divertente, perché quella invece era con i RAD, con le unità di misura della radiazione, e diceva sostanzialmente che l'intero Nord America sarebbe dovuto morire.
Bello.
Cioè c'era questa mappa, questa è la mappa della radioattività, e se tu andavi a vedere, leggevi le dosi che c'erano scritte, dicevi quindi o l'intera popolazione della British Columbia e dello stato di Washington è defunta, perché stiamo parlando di livelli tipo 4 milioni di volte più alti del fondo naturale,
che spettacolo.
Oppure state sparando cazzate.
Oh. Che spettacolo.
Quante pagine sono quel libro? 4 litri. E questa è la stessa unità di misura che non so.
Dai, sentiamo qualche domanda, Fede. Sì, abbiamo 10 minuti per le domande.
Sì,
e
scusate,
poi
chiudo questi qua e ce ne...
Infatti, prima delle domande vi ricordo i due appuntamenti del weekend. Domani alle 18 Daily Cogito normale e poi domenica facciamo il primo gameplay vero
che
della
ridere.
Stagione, perché dalle 14 si gioca a Age of Empires 4, quindi non mancate, ci faremo un sacco male. Sentiamo le domande.
No, guarda, non ci sono state domande.
No, ne ho viste veramente.
È un argomento che non interessa a nessuno. Da dove cazzo comincio? Aspetta. Beh, intanto ti chiedono, partiamo da questa. Domanda su posizioni antinucleari di Davide Sguazzardo, che dice: dalle premesse rivedremo le posizioni antinucleari per politica estera più che per i progressi della tecnologia nucleare?
Può essere, nel senso che ovviamente ci sono degli interessi in gioco contrastanti e quindi ci sono paesi che hanno una posizione nucleare anche per difendere quello che è il loro interesse nazionale. Cioè la Germania, dopo aver costruito questo gasdotto gigante e aver costruito questo gasdotto nell'ottica di diventare un hub del gas, cioè Nord Stream 2 porterà in Germania più gas di quello che usa la Germania. L'idea è che la Germania poi lo smisti nel resto d'Europa. E allora è ovvio che se mezza Europa rinuncia al gas perché fa le centrali nucleari, la Germania ha buttato via un sacco di soldi.
Certo.
Quindi c'è un interesse nazionale che spinge anche l'opposizione al nucleare. Mm-hmm. Ma voglio dire, non sono ingenuo, cioè, anche chi vuole il nucleare c'ha interessi nazionali, cioè la Francia che ha un trade surplus di tecnologie nucleari di 6 miliardi l'anno, è ovvio che vuole che gli altri più paesi possibili si dotino di nucleare per poterglielo vendere, cioè non è che sono tutti santi i francesi, ci mancherebbe.
Poi c'era la domanda di Bertelli Luca che ti chiede: attualmente, visto che la Francia ha circa un reattore per milione di abitanti, giusto? O è uno per due?
No, hanno 60 milioni di abitanti e 56 perfetto. Reattori. Quindi.
Perfetto. Secondo te, al termine del processo di elettrificazione, come cambierà questo rapporto?
Ma dipende, perché nel mezzo del processo di elettrificazione, che la Francia prevede farà aumentare i suoi consumi elettrici del 35%, entreranno in gioco i reattori modulari di piccola taglia, che quindi... Cioè, probabilmente aumenteranno i reattori per milione di abitanti, ma perché ci saranno magari tanti reattori da 300 megawatt invece di quelli di adesso da 1.5 gigawatt. Quindi cambierà per quel motivo lì. Cioè, le tecnologie nucleari dei prossimi 10 anni, siamo alla vigilia di una grossa evoluzione delle tecnologie nucleari, a lungo rimandata, perché negli anni 90... gli investimenti sulle nuove tecnologie si sono concentrati soprattutto sull'aspetto di sicurezza per l'aftermath di Chernobyl, e quindi l'aspetto della miniaturizzazione, dell'efficientamento, eccetera, eccetera, è stato messo in secondo piano. Ma adesso ci stiamo arrivando, e quindi le tecnologie nucleari dei prossimi 20 anni saranno molto nuove e quindi anche più piccole.
C'era Philly 99 che, riassumendo un po' la sua domanda, dice che grazie ad un professore di tecnologia alle medie che gli ha mostrato in modo razionale e positivo, diciamo, i lati positivi e negativi del nucleare, lui da subito, diciamo, si è fatto una prospettiva piuttosto chiara di quelli che potevano essere, di quello che poteva essere l'energia nucleare. E quindi lui chiede: secondo te, se potrebbe essere efficace fare un'informazione di questo tipo a scuola, che potrebbe essere, che ne so, anche un'ora all'anno, se effettivamente potrebbe essere utile, o esistono altre strade altrettanto efficaci?
Oddio, una misura dell'efficacia non la so dare. Sicuramente certo. Le scuole sono un ottimo inizio, nel senso che...
Cioè, non è troppo presto per parlare di nucleare, le medie?
Ma le medie non ti saprei dire, se non sono le medie sono le superiori.
Sì, esatto,
però
sì, era
sicuramente
per dire.
Io faccio spesso interventi nelle scuole, ci contattano sia i rappresentanti di istituto, sia i docenti. L'anno scorso ne abbiamo fatte una decina, ovviamente tutti in streaming perché c'era il lockdown. Uh-huh. E quest'anno penso che ho già 2-3 richieste, spero di poterne fare un po' dal vivo. E le scuole sono un terreno molto fertile, perché normalmente i ragazzi non sono stati ancora imbottiti di pregiudizi ideologici contro il nucleare, per cui, come dire, è sicuramente molto efficace come cosa. Ci sono anche, cioè, normalmente uno va a scuola, chiede quanti di voi sono favorevoli al nucleare e alzano la mano in 4 o 5, poi fai una lezione di 1 ora e mezza, fai la stessa domanda e alzano la mano in 20.
Il problema è che molto spesso quando ci sono persone che vanno a parlare di energia a scuola sono quelli di Legambiente o Greenpeace.
E questo purtroppo è tragico.
È tragico, veramente, sì. È tragico. Quindi sì, cioè, nel senso... È giusta la domanda che ponete, ma è il contrario, cioè succede il contrario, succede che quando le persone, cioè bisognerebbe mandare gente come Luca a parlare nelle scuole di queste cose. Certo. Ma non solo non va gente come Luca spesso a parlare nelle scuole, ma ci vanno quelli che dicono le cose contrarie alle sue.
Per fortuna, c'è da dire che per fortuna, quando va Legambiente o Greenpeace, comunque è raro che parlino di nucleare. Nel senso che è un argomento sul quale... o trovi proprio l'attivista che è fissato con l'antinuclearismo, oppure molto spesso parlano di rinnovabili, o magari parlano di altri temi, no? Di inquinamento, di inceneritori, di differenziata e cose del genere. Per cui normalmente, come dire, sono stato in delle scuole dove avevano parlato anche rappresentanti di Legambiente, che però di nucleare non l'avevano malapena menzionato. Certo, per cui...
Quasi quasi unisco alla domanda di Dawn Tree e di Philip Rouge, perché dicono all'incirca la stessa cosa, ovvero in merito all'approvvigionamento del materiale fissile. Come funziona? Ci sono effettivamente dei rischi che degli stati possono avere un certo tipo di monopolio o quasi, tipo la Russia con il gas?
Allora, no, per il motivo che dicevo prima, ovvero che le risorse e le riserve di uranio sono due cose molto diverse.
Certo.
Allora, se a un certo punto un paese dovesse esercitare un controllo monopolistico su quelle che sono le risorse, andrebbe a salire il prezzo e immediatamente ci sono delle riserve che diventerebbero risorse solo per il fatto che il prezzo è più alto.
Certo.
Poi nello specifico oggi il primo paese produttore di uranio è il Kazakistan, che uno dice ma paese comunque, però il secondo e il terzo sono l'Australia e il Canada, che sono due paesi occidentali, cioè l'Australia in Oriente, ma occidentalizzati, allora diciamo democratici, ok? Quindi anche dal punto di vista della tutela dei lavoratori del settore dell'uranio, per esempio, non c'è il rischio che te lo vadano a estrarre i bambini come succede con il coltan in Congo. Ok, perché, come dire, anzi, in Australia la union, sindacato degli operai dell'uranio è un sindacato molto molto forte, okay. Molto molto, come dire, puntuale nel chiedere il rispetto dei requisiti di sicurezza per i suoi associati. Okay. E quindi direi di no, almeno in questo momento storico non lo vedo come una roba possibile. Ovviamente tra 500 anni vai a sapere, però...
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Poi c'era la domanda invece di Giorgio, che diciamo, anzi no, c'era Ivanezio Cthulhu, salutiamo Ivanezio Cthulhu, in Sardegna volevano mettere il nucleare nella provincia in cui abita e c'è stato un referendum che ha vinto il no. Ho chiesto in giro che cosa avrebbero votato e perché la gente ha paura che nascondino scorie in giro per la regione, quindi a quanto pare è una cosa che si ripete molto spesso.
Sì, il problema è che... cioè, uno, se ti costruisco la centrale lì, non è detto che le scorie vadano lì. Cioè, io potrei avere una centrale in Veneto e metterti comunque le scorie in Sardegna, certo. O avere la centrale in Sardegna e mettere le scorie in Veneto, ma soprattutto
sì, non le possono collegate le cose.
No? Soprattutto non le possono nascondere, perché se le nascondono senza schermarle, le rilevi subito. E soprattutto, terzo, abbiamo dei rifiuti radioattivi da gestire comunque, ok? Il 40% dei rifiuti radioattivi italiani viene dall'ambito medico. Ora, o rinunciamo tutti a curarci con le radiazioni e stateci attenti prima di pensare, prima di dire di sì, perché curiamo migliaia di casi di tumore con la radioterapia oggi, ok? E ne identifichiamo decine di migliaia con la PET, per esatto. Esempio, la tomografia emissione di positroni,
sì.
Ok? Quindi pensateci bene prima di rinunciare a tutta sta roba, o se ci teniamo tutta sta roba abbiamo dei rifiuti radioattivi da gestire e non possiamo continuare a tenerli in depositi temporanei come stiamo facendo adesso, perché i depositi temporanei non sono sicuri. Cioè oggi dei rifiuti radioattivi italiani, paradossalmente, gli unici che sono al sicuro sono quelli di origine nucleare, perché il combustibile esausto lo abbiamo è a Sellafield in Inghilterra. Gli altri rifiuti nucleari, gli altri rifiuti radioattivi di origine nucleare sono nei siti delle ex centrali, che comunque sono controllati. Tutti i rifiuti radioattivi italiani di origine industriale e medica sono in depositi temporanei in attesa del deposito nazionale, per il quale bisogna trovare una locazione. E sono molto più a rischio in questi depositi temporanei che in un deposito definitivo.
Certo, certo.
E tra l'altro, cioè, questi depositi ci costano 20 milioni l'anno.
Sì. Facciamo l'ultima domanda, così poi andiamo a concludere.
Sì. C'è Damiano che chiede: come fai a gestire i picchi con le rinnovabili? Essendo aleatorie, non vale lo stesso discorso del base load?
Non proprio, nel senso che se tu devi stoccare energia per un picco è fattibile. Cioè, se tu devi accumulare l'energia solare tra le 10 e le 16 e accumulare un po' di eccesso da usare tra le 18 e le 20, che è l'ora di picco, quello è fattibile. Quello che non è fattibile è accumulare, cioè, perché tu tra le 18 e le 20 devi gestire solo la differenza, cioè devi accumulare pari all'extra, sì, rispetto al baseload. Un conto è se tu devi accumulare il 100% dell'energia delle ore che vanno tra le 17 e le 9 di mattina. È un po' diversa la cosa. Soprattutto è diversa se tu devi pensare addirittura di accumulare energia da utilizzare dall'estate all'inverno, perché cioè, l'irraggiamento solare in Italia ha il 70% dell'energia solare che ricevi d'estate, mentre i consumi sono 50-50 estate-inverno.
Certo.
Quindi dovresti portarti un 20% di energia dall'estate all'inverno, che è una quantità folle. Allo stesso modo, cioè, se lo stoccaggio è di questa dimensione qua, allora puoi anche, cioè, in tutto questo non abbiamo menzionato l'idroelettrico, no? Se tu converti l'idroelettrico a storage, cioè utilizzi le dighe come sistemi di bacini di pompaggio, pompi l'acqua su per stoccare energia e la fai scendere per far girare le turbine quando ne hai bisogno, allora riesci a farlo se l'ammontare che devi stoccare è pari al 5, 10, 15% del tuo fabbisogno, perché al 10% con l'idroelettrico in Italia ci arrivi, al 100 no, quindi se superi quello che puoi accumulare con l'idroelettrico, allora ti servono batterie o altri sistemi fantasiosi che non esistono nella scala di cui avremo bisogno.
Benissimo. Va bene, io credo che abbiamo toccato tanti punti, ne abbiamo lasciati fuori tanti, quindi magari faremo un'altra cogitata in futuro. C'è qualcuno molto che diceva se cosa ne pensiamo della fusione magnetica.
Ah, la fusione a confinamento magnetico. Tu mi avevi promesso domande sulla fusione che poi non siamo riusciti a fare.
Hai ragione, perché poi abbiamo finito per parlare di altro, quindi...
Ma va bene così, però, è normale. La fusione a confinamento magnetico è una tecnologia che forse sarà pronta tra qualche decennio, e bisogna fare attenzione perché con pronta intendiamo funzionante, ma dal funzionante al replicabile in maniera cost effective su scala planetaria passano ancora dei decenni.
Oceani.
Ed è ovviamente una tecnologia interessante, promettente, ha delle criticità che oggi ancora non sappiamo come risolvere, ma la ricerca sta facendo progressi enormi, e se c'è una cosa alla quale io sarò sempre favorevole in ogni campo è più ricerca scientifica.
Certo.
Quindi è giustissimo continuare a investire sulla ricerca nella fusione, solo non possiamo pensare che ci aiuti contro il cambiamento climatico, perché quello è un problema urgente e la fusione arriverà
fra un bel po' di
fra
tempo.
Un bel po'.
Sì. Ziano, sullo spedire i rifiuti nello spazio ne abbiamo parlato, riguardati la cogitata, che forse non hai sentito il pezzo in cui ne parlavamo. Luca, grazie mille veramente per questa chiacchierata fantastica.
Grazie a te dell'invito.
Adesso andiamo a cena e ci facciamo un'altra bella chiacchierata.
Molto volentieri.
Fuori, out of the screens. Grazie mille a tutti voi per essere stati qui. Facciamo un bel ride, sì, e andiamo a raidare il buon Dario Moccia, che sta facendo cazzate con i videogiochi, quindi andiamo a trovarlo e gli scriviamo nuculare in chat da Dario Moccia. Ci vediamo domani alle 18, bella gente, buona serata, fate i bravi e se mangiate, mi raccomando, mangiate nucleare. Ciao!
Ciao belli!
Ciao a tutti!